Cartoline.
Le città tra le righe.
Un cordiale saluto agli amici in ascolto da Alessandra Pugliese. Proseguendo il nostro viaggio tra le città del mondo, oggi faremo una sosta in Spagna. Di questo paese ricchissimo di storia e di tradizioni, visiteremo l'affascinante capitale, Madrid, che ne traduce l'incantesimo di paese dolce e duro, amoroso e violento, di colori e passioni. A Madrid ci recheremo insieme a Sua Santità Giovanni Paolo II, in occasione del suo primo viaggio in Spagna. Ci faranno da guida anche André Malraux, Ernest Hemingway e Keith Notenboom. Poi ascolteremo un brano tratto dal concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo e una poesia di Antonio Machado. Seguiteci dunque e buon viaggio! La sorte della Chiesa dipende in gran parte dalle vostre testimonianze e iniziative apostoliche. Fu questo il messaggio che il 2 novembre del 1982, proprio all'inizio del suo primo pellegrinaggio in Spagna, Sua Santità Giovanni Paolo II indirizzò ai religiosi e ai membri degli istituti secolari riunitisi a Madrid per l'occasione. Ascoltiamo insieme un brano di quel discorso.
Queridos hermanos, el encuentro de oración en esta tarde aquí en Madrid.
Carissimi fratelli, l'incontro di preghiera di questa sera qui a Madrid, quasi all'inizio del mio pellegrinaggio apostolico in Spagna, è per me fonte di immensa gioia. Si tratta, infatti, di un incontro con persone molto amate, la cui esistenza consacrata dai tre voti evangelici appartiene fermamente alla vita e alla santità della Chiesa.
Alla vita e santità della Chiesa.
Nel 1937, all'inizio della guerra civile spagnola, quando la vittoria delle forze antifranchiste sembrava ancora possibile, lo scrittore André Malraux, che prese parte al conflitto come aviatore, compose La Speranza. Nel libro rivivono alcuni dei momenti più tragici di quella guerra, i bombardamenti sulla popolazione civile inerme, le fucilazioni indiscriminate, la distruzione dei luoghi simbolici della storia di Spagna. Il brano che ascolteremo adesso descrive una Madrid sotto assedio. Alle sue porte di città, ormai soffocata dalle barricate, premono le truppe marocchine.
La smilza e curva figura di Guernico saliva i gradini, sola in mezzo allo scalone immenso. Egli veniva a cercare aiuti per il servizio ambulanze che stava tentando di riorganizzare. Infatti, quello che aveva messo su ai tempi di Toledo era diventato assolutamente inadeguato, ora che la guerra si avvicinava a Madrid. Al pian terreno già quasi buio c'erano varie armature e lo scrittore cattolico, alto, biondo e pallido come tanti ritratti di Velázquez, solo in mezzo a quei grandi gradini bianchi, sembrava uscito da una di quelle storiche armature e destinato a ritornarvi al sorgere del giorno. Erano già più di 3 settimane che García non lo vedeva. Egli diceva di lui che era il solo di tutti i suoi amici nel quale l'intelligenza avesse preso la forma della carità e, nonostante tutto quel che li separava, era forse il solo che amasse veramente. Tutti e due si allontanarono insieme verso la Plaza Mayor. Sui muri e sulle saracinesche abbassate le ombre avanzavano piegate in avanti, parallele come alatori. In alto correvano pesanti, grandi nubi di fumo rossastro, provenienti dai sobborghi. L'esodo, pensava García. Ma no, nessuno di quei passanti portava fagotti o bagagli d'altro genere. Tutti camminavano rapidi nello stesso senso. La città ha i nervi, disse. Un cieco suonava l'Internazionale, tendendo il piattino dell'elemosina. Nelle loro case, a luci spente, i fascisti aspettavano il giorno in un agguato di 100.000 uomini. «Non si sente un rumore», osservò Guernico. «Soltanto i passi. La strada fremeva come una vena. I marocchini erano alle porte di Madrid, a sud e a ovest, ma il vento veniva dalla città. Non una fucilata, né un colpo di cannone. I passi della moltitudine correvano sotto il silenzio come il lavoro dei roditori sotto la terra. E il suono d'una fisarmonica. Andavano verso la Puerta del Sol, nel senso delle nubi di fumo rossastro che andavano alla deriva nel cielo, nel senso del fiume invisibile che portava inutilmente gli uomini verso la piazza, come se là, e non a Carabanchel, fossero sorte le ultime barricate. «Se riusciamo a fermarli qui...» Una donna afferrò Guernico per un braccio e disse in francese: «Credi che devo partire?» «È una camerata tedesca», spiegò Guernico a Garcia, senza rispondere alla donna. «Dice che devo partire», riprese la donna. «Dice che non può combattere se sa che io sono qui». «Ha ragione», disse Garcia. «Ma io non posso vivere sapendo che lui combatte qui, senza sapere neppure quel che succede». L'Internazionale, suonata da una seconda fisarmonica, accompagnava in sordina la loro conversazione. Un altro cieco, anche lui col piattino davanti, aveva ripreso la musica nel punto dove il primo l'aveva lasciata. «Tutte uguali», pensò Garcia. «Se parte, lo sopporterà con un po' d'agitazione, ma riuscirà a sopportarlo. E se rimane, lui sarà ucciso». Non riusciva a scorgerne il volto. La donna era molto più piccola di lui, immersa nell'ombra della gente che passava. «Perché vuoi restare?» chiese Guernico in tono amichevole. «Non mi importa di morire, ma dovrei nutrirmi bene e qui non potrò farlo, sono incinta». Garcia non riuscì a udire la risposta di Guernico. La donna si unì a un'altra corrente di ombre. «Che cosa si può fare?» disse Guernico. Furono sorpassati da alcuni miliziani in uniforme. In mezzo alla strada, dal selciato sfondato, c'erano ombre che costruivano una barricata. «A che ora parti?» chiese Garcia. «Non parto». Guernico sarebbe stato uno dei primi che i fascisti avrebbero fucilato, entrando a Madrid. Pur senza guardare l'amico, Garcia lo vedeva camminare al suo fianco, coi baffetti biondi, i capelli scompigliati e le lunghe braccia magre. E quel corpo indifeso lo commuoveva come lo commuovevano i bambini, perché escludeva ogni idea di combattimento. Guernico non avrebbe combattuto. Sarebbe stato ucciso. Nessuno dei due parlava delle ambulanze di Madrid, convinti com'erano che quelle ambulanze non sarebbero mai esistite.
Aranjuez, un luogo di sogni e di amori, dove un suono di fontana di cristallo nel giardino sembra parlare sottovoce alle rose. Aranjuez, oggi le foglie secche, senza colore, che sono trasportate dal vento, sono ricordi di un poema che, una volta, insieme, abbiamo iniziato io e te, e senza ragione, abbiamo dimenticato. Parole e musica. Dal concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo, vi proponiamo un adattamento dell'adagio. José Carreras interpreta En Aranjuez con tu amor.
Aranjuez, un lugar de ensueños y de amor, donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar en voz baja la rosa. Thank you. sin razón olvidados. Quizás sea
Greco, Velázquez, Goya, Bruegel, Raffaello, Rubens sono soltanto alcuni degli artisti di cui il Prado ospita i preziosi dipinti. Il Museo di Madrid contiene infatti una delle più straordinarie collezioni di pittura del pianeta. Visitiamolo insieme a Keith Notenboom, che in un brano tratto da Verso Santiago, Itinerari spagnoli, ci fa da guida con le sue curiosità ed emozioni.
Quando dopo un paio d'ore esco dal Prado, non c'è la coda spaventosa che di solito cinge l'austero edificio come un gomitolo umano. Era lunedì e avevo potuto visitare la mostra quasi da solo, nel silenzio irreale di un museo vuoto. È una sensazione intensa. La grande arte ti circonda di enigmi che poi devi risolvere. Era primavera, Madrid, senza il calore soffocante dei mesi seguenti, leggera, ventilata, una città su un altopiano. Avevo visto quadri che conoscevo da anni e altri che non avevo mai visto prima. 79 in tutto. Nature morte, rappresentazioni di genere e ritratti che avevano accompagnato una monarchia, scene mitologiche e religiose, cavalieri, nani, bevitori, folli e ripetuti alla nausea. Gli occhi e la bocca dell'asburgico Filippo IV. Ma naturalmente avevo visto soprattutto Velázquez e mi chiedevo chi fosse questo cortigiano che era penetrato così profondamente tra le maglie del potere da riuscire a ritrarre i personaggi più importanti della corte come se fossero i suoi amici di ogni giorno. Aveva voluto essere enigmatico, come enigmatici sono Rembrandt e Vermeer, enigmatico nel dipinto più misterioso di tutti, Las Meninas, ma anche in quella serie di ritratti di re che abbraccia l'arco di tutta la vita adulta del pittore e del sovrano. Tra il primo e l'ultimo ritratto passano oltre 30 anni. Il fatto di vivere a stretto contatto, Velázquez viveva a corte, il re si recava spesso nel suo studio e si faceva accompagnare dal pittore nei suoi viaggi, deve avere introdotto nei ritratti del sovrano un elemento autoritrattistico
che soltanto loro due sapevano riconoscere. Due quadri, un solo re, un uomo di una certa età disilluso, che vide disgregarsi il regno ereditato senza riuscire a contrastare questa disgregazione, un uomo debole e tormentato dai dubbi come tutti gli Asburgo, un sovrano che conosceva la propria debolezza e che affidò il governo a consiglieri sbagliati, come al Condu di Olivares. Guardando quella testa nordica, si stenta a immaginare che quella bocca abbia mai parlato spagnolo. Ma sono semplici speculazioni, perché nei quadri non si parla, e il re, che secondo la leggenda in tutta la sua vita aveva sorriso soltanto 3 volte, in questi quadri è immortalato nel suo silenzio. Del resto non c'era bisogno che dicesse alcunché. Aveva gli occhi e aveva un pittore. La rigida morale aveva abolito le lussuose gorghiere di pizzo. Al loro posto era stata introdotta la goliglia, un colletto bianco inamidato che ha quasi la forma di una scodella e che, a guardaroba abbastanza lungo, sembra separare la testa dal corpo, una specie di diaframma su cui la testa reale giace come su un piatto. E non importa neppure che il ritratto di Londra sia stato decorato con l'insegna del vello d'oro o che la stoffa del suo farsetto nel ritratto del Prado sia più semplice. È il viso ad attirare tutta l'attenzione e non è quello delle lettere disperate, ma quello del re, quello che gli altri devono vedere. Questi occhi sono stati definiti occhi di pesce, ma in tal caso di una specie inconcepibilmente antica, antidiluviana, che nuota a grandi profondità e non è mai stata vista dall'uomo. Quel viso respinge, si nasconde, ma ecco il suo segreto. Al contempo si concede al pittore. E così si divide, si rivela nel negarsi, produce un distacco insormontabile eppure resta vicino. Lontano come un re e vicino come un uomo che si lascia ritrarre da un amico.
Risalgono al XIV secolo, quando affrontare i tori a cavallo era un rischioso divertimento praticato dalla nobiltà. Nel tempo si è trasformata in una professione spettacolare, cui nel bene e nel male la Spagna ha legato indissolubilmente parte della sua fama nel mondo. Dinanzi alla morte di un uomo o di un animale, c'è da chiedersi infatti se la corrida sia esaltazione del coraggio umano con una sua nobiltà sportiva, o una barbarie insensata. A Madrid, nel 1931, allo scrittore americano Ernest Hemingway capitò di assistere alla morte di un torero. Ce ne parla in Morte nel pomeriggio.
L'ho visto uccidere da un toro a Madrid, la domenica pomeriggio del 31 maggio 1931. Era da un anno che non l'avevo visto combattere e mentre mi recavo all'arena in tassì mi chiedevo se era cambiato e se avrei dovuto ritoccare quanto avevo scritto. Uscì nel paseo, oscillando disinvolto sulle lunghe gambe con la faccia bruna, con un aspetto migliore che in passato e sorridendo a tutti quelli che riconosceva quando si accostava alla barrera per cambiare le cappe. Aveva un'aria sana, con la pelle di un chiaro colore ambrato, i capelli prima decolorati dall'acqua ossigenata che avevano usata per distaccare i grumi di sangue dopo un incidente automobilistico di cui era rimasto gravemente ferito l'ultimo anno che lo avevo visto, erano tornati come l'ebano e lucenti. Indossava un costume d'argento per accentuare tutto quel nero e quel bruno e pareva molto soddisfatto. Era fiducioso con la cappa e la trattava bene e lentamente. Il suo primo toro fu il terzo del pomeriggio e dopo aver lavorato molto bene la cappa guardò collocare le banderiglias e poi, prima di uscire con la spada e la muleta, fece cenno ai banderiglieros di accostare di più il toro alla barriera. «Sta attento, batte un poco a sinistra», gli disse il portaspada tendendogli la spada e il panno. «Batta un po' come vuole, so come trattarlo». Chitaniglio estrasse la spada dalla guaina di cuoio che si afflosciò appena perduta la rigidità e si avviò con le lunghe gambe verso il toro. Lo lasciò subito accostare e passare per il passe della muerte. Il toro si voltò velocissimo e Chitaniglio si voltò con la muleta per farlo passare a sinistra. Alzò la muleta e poi si alzò lui stesso per aria, a gambe divaricate, con le mani ancora strette sulla muleta, la testa piegata e nella coscia il corno sinistro del toro. Il toro lo girò sopra il corno e lo gettò nella barriera. Il corno del toro lo trovò. Lo sollevò un'altra volta e di nuovo lo gettò contro il legno. Poi, mentre era lì disteso, il toro gli ficcò il corno nella schiena. Tutto questo non prese 3 secondi, e nel momento che il toro sollevò Chitaniglio la prima volta, Marzialla Landa correva alla sua volta con la cappa. Gli altri toreri avevano le cappe distese e le sbattevano davanti al toro. Marzial si fece la testa del toro, cacciandogli il ginocchio nel muso, schiaffeggiandolo in faccia per fargli lasciare l'uomo e tirarlo via di furia. Marical correva nell'arena a ritroso, inseguiva la cappa. Chinatiglio tentò di alzarsi in piedi, ma non ci riuscì. I garzoni dell'arena lo raccolsero e lo portarono di corsa, con la testa penzolone, all'infermeria. Un banderigliero era stato incornato dal primo toro e il dottore lo stava ancora curando sulla tavola operatoria quando portarono Chitaniglio. Vide che non c'era grande emorragia, che l'arteria femorale non era stata lesa. Finì col banderigliero e poi si mise al lavoro. C'era una ferita per coscia. In ogni ferita i muscoli erano stati lacerati. Ma nella ferita del dorso il corno aveva attraversato netto il bacino e lacerato il nervo sciatico e lo aveva divelto alla radice come un verme può essere cavato fuori dall'erba umida da un pettirosso. Quando il padre andò a trovarlo, Chitaniglio disse: «Non piangere, paparino. Ricordati che brutta faccenda è stata quella dell'automobile e dicevano tutti che non ce l'avremmo fatta. Questa andrà allo stesso modo». Più tardi disse: «So che non posso bere, ma fatemi bagnare la bocca. Fatemi solo bagnare un po' la bocca».
Cari amici, il nostro viaggio a Madrid, la città che non dorme mai, si conclude qui. Per viaggiare ancora insieme, chiedendo in prestito agli scrittori di ogni tempo ricordi, sensazioni ed esperienze di vita, vi diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova cartolina. A risentirci!
Ci ha scritto questa settimana da Madrid Alessandra Pugliese, con la partecipazione per le voci di Silvio Frattolillo, Laura De Luca, Orazio Walter Coclite, Marco Guadagnini, Rosario Tronolone. La realizzazione tecnica era di Alberto Giovannetti, la consulenza musicale di Marco Di Battista, l'allestimento e la regia di Gian Berardino Carlucci.